Parmateneo. Settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città. Le 19.02, siamo tornati agli studi di Radio Revolution in Vicolo Grossardi 4 con Qui Parmateneo. Nuova puntata di oggi e sarà la... Tutto a posto? Ok. No, perché sento la base altissima. Ok, a posto, ci siamo. È il bello della diretta, appunto. Bene, allora, ciao ragazzi, presentiamo i nostri rubrichisti. Vabbè, prima Andrea, che è la mia spalla, quindi mi sembra giù. Ciao Andrea. Poi con noi Mautone.
Ciao, buonasera.
Alessia.
Ciao.
Fiorella.
Buonasera. Ringraziamo i nostri rubrichisti per essersi prestati. Ciao iniziale, adesso potete farvi un giro per la prossima. Ciao.
E Felicia, la nostra regista, che sta ancora cercando di capire qual è il problema vicino al mio.
Sì, chiedo scusa, ma c'è stato qualche intoppo tecnico.
Il nostro ospite, il Ciao. Mandrillo.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
Ma grazie a te di essere venuto. Presentiamo Antonio Mandrillo. Oppure ti puoi presentare tu, Anto?
Ma non c'è molto da dire. 21 anni, tarantino, pulsanese in realtà, provincia.
Okay.
Studente di canto lirico al Conservatorio di Parma, Rigoboito.
Perfetto, che è stato intervistato la settimana scorsa dalla nostra Fio e ci racconterà un po' la sua storia. Noi abbiamo deciso di invitarlo in radio perché è una storia che sembra un film. Quindi ho detto, ma invitiamolo così. E adesso invece, però prima, cominciamo con una canzone. Gentleman Underground.
Strange are the words you say. I see.
microfono, questo assolo bellissimo dei Gentlemen, noi cominciamo a fare la nostra intervista ad Antonio.
Prontissimo.
Sei pronto?
Prontissimo.
Sei carico? Sarò cattiva. No, non è vero, noi non siamo mai cattivi.
Non è vero.
Allora, come è nata la tua passione per il canto? Una domanda di riscaldamento, diciamo. Perché nell'intervista hai detto che ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della musica quando avevo 17 anni per via di una ragazza che cantava e con cui immaginavo di cantare.
Sì, ma la domanda era lui o a te? Perché hai risposto tu?
No, articolato la domanda, Andre. Da giornalista dovresti saperlo fare.
Allora, io fin da piccolo ho sempre amato la musica e il canto, però non mi sono mai esposto per paura che qualcuno venisse e mi dicesse: guarda, è una voce di merda, non potrei mai fare il cantante. Quindi ho detto, bah, meglio non rischiare, non si sa mai, facciamolo rimanere un sogno.
Cosa che, visto tanti cantanti attuali, non è assolutamente,
esatto,
un limite.
Soprattutto come va adesso, come la situazione italiana musicale. Poi verso i 16 anni iniziai ad approcciarmi al canto, cantando tipo da solo dentro casa quando i miei genitori non c'erano, per non farmi sentire, appunto. E parallelamente iniziai a frequentare un coro di chiesa, perché mi innamorai follemente di una ragazza delle mie parti che faceva anche canto. Quindi immaginavo questa storia d'amore nata nella musica.
Poi era il periodo da School Musical, no?
Era il periodo da School Musical, lo so che me lo volevi chiedere.
Infatti il ciuffo da Zac Efron ti è rimasto, vero?
Diciamo, ho scordato la lacca. E anche parallelamente facevo parte di un gruppo rock. Questo non l'ho raccontato in altre interviste, l'ho tenuta
per
in segreto.
Ma ti
affascinava? Onestamente me ne sono dimenticato, perché è un brutto argomento.
Ti affascinava di più il coro in chiesa o il gruppo rock? No, mi sembra abbastanza distante.
Inizialmente il gruppo rock, perché la lirica, che cavolo, se la calcolavo. No, il gruppo rock iniziò così, per gioco, con degli amici di un paese vicino. Facemmo 5-6 concerti. Poi dovevamo fare il concerto più importante, diciamo, in quei 2 anni che stavamo insieme, e dovevamo fare il concerto d'apertura ai Sud Sound System, che quindi si contavano tipo 1000-2000 persone. E quella volta mi mandarono un messaggio una settimana prima del concerto e mi dissero: guarda Antonio, è meglio se continuiamo per strade diverse, perché non hai una voce così sorprendente. E io ho fatto: scusate, il concerto è tra una settimana, cioè come fate? No, ci hanno messo un cantante il service. Quindi scelsero...
Ma era vero?
Era vero, sì. Quindi scelsero un cantante, diciamo, e mi mandarono a casa. Però quella sera andai dal mio migliore amico, che saluto, Francesco.
Ciao Francesco.
E c'era sua madre, che mi disse una frase che mi è rimasta impressa. Mi disse: Antonio, chiusa una porta, si apre un portone. Quindi così poi è stato, grazie a Dio. E intanto iniziavo con il coro di chiesa, a cantare però normalmente, non lirica.
E quindi quando è stato il momento in cui però hai detto: ok, è quello che voglio fare?
Cantando nel coro della chiesa c'era questo ragazzo, Giuseppe, con il Riccio, con il quale ancora collaboro, facciamo concerti a Taranto, siamo sempre in contatto. E lui mi iniziò a far cantare come solista, perché noto che comunque, almeno vocalmente, a livello di musica leggera ero portato. Successivamente, durante un concerto, un suo maestro di pianoforte, Paolo Cuccaro, lui, siccome li sentiva spesso i cantanti, mi disse: mi hai pensato di studiare lirica? Io: che cos'è la lirica? Cioè, io non sapevo che cosa era, sapevo che era quella cosa che faceva piangere mio nonno quando la sentiva. Niente, soprattutto mi parlò del conservatorio. Ora non so, qui c'è naturalmente l'Emilia Romagna, è molto più avanti a livello di classico, però da noi la musica classica, i più ignoranti non sanno neanche cosa significa. Tanto che quando mi parlò del conservatorio non sapevo cosa fosse, cioè io conoscevo soltanto le accademie private, che tipo pagavi 200 euro al mese per fare una lezione alla settimana, e io ero figlio d'operaio, quindi non potevo permetterla.
Esatto.
Successivamente poi a scuola iniziai anche lì a cantare durante i concerti con la scuola, e mi sentì a questo concerto di Natale, la presi della mia scuola, che... era molto temuta, era una preside con un pugno.
Di quegli arcigni.
Sì, 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 brava, per carità.
Come
però
la
Umbridge,
insomma.
Sì, diciamo di sì. E questa preside si mise a piangere quando cantai un pezzo di Bocelli, addirittura, perché ancora lirica io non la facevo così. E niente, poi arrivò la fine dell'anno, quindi tutti quanti: ma dove ha fatto piangere la preside? Come ha fatto?
Hai sciolto il suo cuore di ghiaccio.
Esatto. fine dell'anno, tutti nella sala, diciamo la sala più grande del Battaglini, facevo il Battaglini e inizio a dare i premi, il più bravo in matematica.
Scusa, cos'è il Battaglini? Aspetta.
È un liceo scientifico di Taranto, okay. Quello è fatto. il premio a quello di matematica più bravo, le Olimpiadi di Scienze, arrivò il momento del gruppo musicale che abbiamo fatto con due concerti. Naturalmente eravamo tipo 40 ragazzi, non ne poteva dare un premio ciascuno, facevamo una foto. Stavo tornando a posto e questa preside appunto mi ferma e mi fa: aspetta Antonio, io devo dare un riconoscimento ad Antonio Mandrillo perché si è distinto quest'anno, non per il rendimento scolastico, perché lì dobbiamo migliorare, tutti a ridere, prendere per il sedere naturalmente, ma per un suo talento. Leggi un foglio bellissimo e alla fine ho scoperto che era semplicemente mi avrebbe pagato lei con dei fondi, non lo so, non ho capito se di fondi, tasca sua, il primo anno in conservatorio a Taranto, e lì poi iniziò lo studio vero e proprio del canto lirico.
Beh, bellissimo, con questo atto di mecenatismo mandiamo il secondo pezzo della scaletta, che tra l'altro ci ha scelto il caro buon vecchio Nick, cioè un pezzo veramente che, ok, Ben Harper con Charlie Musswhite. Ho detto bene, non lo so. She got kick. She got kick from her toe on to the ground.
Siamo tornati, e prima quando Fra ha detto non siamo un programma cattivo, ho detto non è vero, e infatti abbiamo due domande un po' in piccione per te.
Ecco.
La prima: la ragazza che ha dato via al tutto, com'è finita con lei?
È finita abbastanza male, siamo ancora amici perché alla fine non è successo niente, quindi niente per cui non essere
odiamo
più amici.
Esatto.
E niente, lei certe volte viene ancora al coro, perché io quando scendo vado ancora al coro ad aiutare il ragazzo, con, alla fine sono tutte signore anziane, quindi una mano in più di uno.
No, ma lei non è anziana, vero?
No.
Meno lei.
Oddio, non disprezzo le donne di una certa età, per carità, però non si sa mai.
Attenzione, c'è una fascia ancora protetta.
un'altra domanda personale, diciamo, quando vai dai genitori dici: so che voi volevate per me un futuro solido, ma invece io ho scelto la carriera creativa o artistica, tipo per esempio il giornalista, carriera,
ecco,
pessima, ricordate i nostri ascoltatori.
Mia madre è sdenuta quando gli ho detto.
I tuoi invece, quando hai detto voglio seguire questa carriera artistica, cosa hanno detto?
In realtà gliel'ho proposta tre volte. La prima volta, quando alle medie dovevo scegliere poi il liceo da fare, volevo fare il musicale naturalmente, ho detto scusa mamma, ma io vorrei fare il liceo musicale. E lei, è che devi andare a fare il pagliaccio d'amici, quindi prima X. La seconda volta fu durante l'inizio del quinto anno, dicevo scherzando, ma mamma sai che fai, io vado a studiare a Parma che è un buon conservatorio, ma che devi fare, ma vai a fare il finanziere, il poliziotto, che fai, cioè standard, a prendere in giro, ecco, finiva sempre sullo scherzo.
E la terza volta?
La terza volta è andata bene, la terza volta gli ho
e
portato...
Perché, cosa è che l'hai...
ho passato benissimo l'audizione qui in conservatorio a Parma, che era uno dei più importanti, quindi ho detto, vabbè, dai, forse tanto schifo non fai, quindi...
Oppure tipo le telefonato, mamma sono a Parma, ho preso caso, ma inizio le lezioni, sì, penso di fare il conservatorio.
Beh, si poteva anche fare.
E senti, cos'è che provi quando ti esibisci davanti al pubblico?
Allora, 5 minuti prima, allora prima niente, cioè sei proprio tranquillo, senti, tanto mi vado là e canto, mi piace. 5 minuti prima panico totale.
Come prima di parlare in radio,
esatto,
insomma.
Esatto, esatto, ora mi sono un po' più tranquillizzato. Inizia ancora un po' di panico e dopo vai tranquillamente, anzi a un certo punto dopo un tot che canti, dipende poi quanti pezzi fai, inizia proprio a piacerti, non vorresti andartene più da lì. Però pensare, cioè, ci sono quelli che pensano alla tecnica, che okay, adesso c'è questo passaggio, devo fare questa cosa, altri che pensano a una persona cara, che si tranquillizzano, altri che dicono che pensano alle persone nude, così, dicono, tu, penso che sono tutti nudi, così mi diverto e non penso all'attenzione.
Ma è vero questa cosa, non è la prima volta
sì,
che...
Sì, sì, molti mi hanno detto, no, io penso che sono tutti nudi, io non so come fate.
Tra l'altro mi sembra anche una visione imbarazzante, tendenzialmente. Non è che è molto tranquillizzante.
Sì, abbastanza.
Però c'è la tipa che ti piace in prima fila, le immagini nuda.
Sì,
cioè,
lì un problema. Lasciamo
stare le reazioni. Ma tornando al discorso di tua mamma che diceva fai il poliziotto, fai il finanziere. Sicuramente sono lavori che ti danno tranquillità per una vita, ma una vita dura relativamente poco, intorno agli 80 anni. E invece tu hai detto, in che senso... Ti voglio chiedere, in che senso la musica ti rende immortale invece?
È un pensiero molto astratto e filosofico che ho iniziato ad avere quando appunto durante il liceo studiavo filosofia con la mia insegnante. Il fatto comunque che la vita è comunque relativamente corta e una volta che moriamo è finita. Cenere alla cenere, polvere alla polvere. Però c'è secondo me un modo per restare, diciamo... immortali almeno nel ricordo, alla fine se rimaniamo nel ricordo delle persone è come se rimaniamo sulla terra. Per esempio, parlando di lirica, vi dico quello più conosciuto, Pavarotti. Noi lirici, così anche come quelli che non capiscono ma parlano di lirica, parlano di Pavarotti come se ci fosse ancora, quindi è un concetto un po'...
Ecco, infatti ti ispiri, diciamo, a qualche modello?
Ci sono più modelli in realtà, dipende poi dalle persone. Io mi ispiro più che altro a quei tenori che hanno fatto la storia del Novecento. Caruso, Aureliano Pertile, Tito Schipa, tutti tenori molto molto...
Old style.
Sì, old style, che è quello che preferisco.
Attenzione, ci è arrivato un messaggio WhatsApp al numero, ricordiamo, 334-7540-787. Vuoi leggerlo tu, Francesca?
Vai, allora... Se per un motivo o per un altro non avessi scelto il conservatorio, cosa ti sarebbe piaciuto studiare o fare da grande?
Psicologia, credo.
Psicologia.
Allora, io onestamente, a parte il canto, non saprei cosa fare, però la psicologia mi ha sempre interessato, perché sono un po' l'amico di turno da cui tutti vanno a piangere,
ah, ottimo,
a fare...
ottimo, così magari, cioè, veniamo anche noi,
a piangere,
lo so.
Mai dire una cosa del genere in questa redazione, dovevo avvisarti prima.
Siamo tutti con un sacco di problemi, quindi...
Sono molto...
Ascolti tanto?
Sì, ascolto tanto.
E a proposito di ascoltare, tipo, cosa ascolta un tenore? Cioè, che musica ascolta?
Allora, devi essere più specifica. Io o un tenore?
Tu.
Io tutto. Cioè, ci sono i periodi in cui ascolto solo lirica, perché anche devo studiarle, quindi ci sono dei brani che mi piacciono di più proprio.
Tipo?
Bohème, dipende dalle opere, comunque Tosca, Rigoletto, quelli più che altro che faccio io, perché ascolto soprattutto tenori, non soprani o altre vocalità. E, però ci sono i giorni che ciao alla lirica, mi ascolto le Zeppelin, Pink Floyd, Beatles.
Sempre quell'anima un po' rock and roll.
Sì, è sempre, okay. Sempre.
Yeah, sempre.
Sempre musica buona comunque.
E perché prima mi hai detto, cioè, un tenore o io? Perché un tenore di solito, cioè...
Per il tenore è un maschio, praticamente le voci, ci sono 7 tipi di voci, tenore, per i maschi tenore, baritono e basso, in base appunto all'estensione, c'è chi va in alto, il tenore, baritono, metà, basso, in basso appunto, le donne, soprano, mezzo soprano e contralto, stessa cosa, e poi ci sono le cosiddette voci bianche, che sarebbero le voci dei bambini che ancora non essendosi sviluppati hanno comunque una voce simile alla donna, però si sente che è un bambino, oppure quelli cosiddetti, vengono chiamati castrati o sopranisti, contranitisti, che prima nel 600
che
proprio
mettono la molletta.
Nel 600 sì, diciamo che li tra virgolette
venivano castrati.
Sì, venivano castrati, invece oggi il contraltismo, il sopranismo è proprio un tipo di studio tecnico che si fa. Dipende poi dalla predisposizione della voce.
Senza mutilazioni.
Senza
fisiche.
Mutilazioni, a quanto ne so, poi io non lo faccio, quindi.
C'è arrivata in studio un'altra domanda a WhatsApp che abbiamo ricordato prima. Con quale strumento classico si rimorchia di più? Aiuta il nostro povero ascoltatore disperato.
Sicuro che non sei tu, Andre?
No, io sono felicemente fidanzato, lo sapete, perché lo fate ripetere. Guarda, ogni puntata.
Tra tutti gli strumenti, se dico uno che devo imparare per rimorchiare, è naturalmente la chitarra, perché ti metti in mezzo alla spiaggia, ti fai due o tre cantate.
Le bionde trecce, gli occhi, su quello.
Beh, quella proprio no, però ci sono altre un po' più fighe che le ragazze, soprattutto in questi periodi. Tipo ti metti a fare Despacito con la chitarra in spiaggia. Tutto paraculo spagnoleggiante, allora.
Si sta facendo un sacco di gestacci la nostra regista, sì, perché non ne può più di classico ascoltare un po' di musica moderna. Cosa ascoltiamo adesso?
Iggy Pop Sunday.
Purtroppo siamo giunti quasi alla fine del tempo che il nostro sei tenore dei tre ruoli.
Tenore.
Che il nostro tenore ha potuto
niente
concederci
mollita.
Perché adesso devi scappare, dicevi, in conservatorio.
Sì, è una bellissima lezione dalle 8 alle 9 di sera, quindi...
Ok, il tuo obiettivo immediato quindi è la lezione al conservatorio. Ma i tuoi obiettivi futuri più in generale, quali sono?
Beh, naturalmente il sogno è diventare cantante d'opera, appunto, girare il mondo nei teatri e fare carriera così.
Ed esibirti a Reggio?
Sicuramente, che è uno dei teatri più difficili in cui... debuttare.
Davvero?
E avere anche una buona critica.
Più del San Carlo, più del
sì,
Scala.
Perché lì c'è anche tutta una storia che sarebbe lunghissima, quindi il Loggione di Parma che è molto crudele ed è giusto così.
Vabbè.
È giusto così.
Vabbè, allora, quando diventerai famoso ricordati di noi.
Speriamo.
Ti abbiamo intervistato quando eri
da
ancora
noi,
in erba.
Da noi si dice ci vuole la Madonna, se vuole la Madonna sì.
Va bene, allora noi ti salutiamo e ti mandiamo a lezione.
Grazie mille, siete stati gentilissimi.
Ti ringraziamo noi tantissimo.
E niente, alla prossima
niente.
Allora.
Buona giornata ragazzi.
Ciao.
E adesso invece cosa ci aspetta?
E adesso sentiamo. Ciao.
Ciao, eccoci
bentornata.
Qui, grazie mille. Fatemi fare al volo gli auguri a un nostro ascoltatore fedelissimo, Alessandro, che oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, Ale.
Oh, auguri, Ale.
Auguri. Allora, adesso per collegarci un attimo qui al tema rimorchio, perché il nostro ospite praticamente ha iniziato a cantare, diciamocelo così com'è, per insomma fare colpo su una ragazza. E noi di Qui Parmateneo siamo lo spin-off radiofonico di Parmateneo, il giornale universitario. I nostri
esatto.
ascoltatori lo sanno. E un po' di tempo fa io mi ero occupata del primo appuntamento, perché si sa, adesso è iniziato il caldo, le belle giornate, i vestiti si accorciano.
Gli amori estivi.
E esatto, la gente lascia le tane invernali dove era rimasta sepolta sotto il plaid a guardare serie TV e si ha voglia di innamorarsi. Però per avere l'happy ending è prima necessario passare lo scoglio del primo appuntamento.
Zan 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 zan.
Zan zan zan. E io avevo intervistato un po' di ragazzi e ragazze per capire qual è l'appuntamento ideale. E diciamo che un po' tutti mi hanno detto che l'appuntamento ideale è una cena, un aperitivo tranquillo dove si può un po' chiacchierare e conoscersi. Mm-hmm. Sull'outfit tutti quanti mi hanno detto che loro preferiscono un abbigliamento casual chic, quindi elegante ma non troppo. E soprattutto le ragazze, quindi ascoltatori maschi, aprite bene le orecchie, hanno detto che l'importanza dell'appuntamento è direttamente proporzionale al tempo passato davanti all'armadio, ma soprattutto alle fotografie mandate su WhatsApp alle amiche per avere consigli.
Quanto siete difficili.
E poi sappiate, vi regaliamo questa chicca, non dovrei dirvela, però in realtà tutte le ragazze prima di un appuntamento provvedono a fare due cose: ceretta e acquisto completino intimo. Però non vi fate strane idee, perché noi ragazze prima di un appuntamento è un po' come quando prepariamo la valigia prima di andare in vacanza.
Esatto.
Anche se
non si sa mai.
Esatto, anche se agosto ci sono 40 gradi, il maglioncino in caso piove ci va sempre. Quindi noi per il primo appuntamento siamo pronte, non si sa
sì,
mai.
Ma mi sfugge una cosa, il primissimo appuntamento ok, ma... all'ennesimo primo appuntamento cosa fate? Un armadio pieno solo di quello? Non potete riciclare?
Tanti outfit diversi. E però durante questo appuntamento come facciamo a capire se sta andando bene
esatto,
oppure no?
Segnali.
Ci sono dei segnali. Allora, se lui ti fissa le labbra, generalmente lui ha voglia di baciarti, un po' come quando la ragazza ride alle sue battute anche se non fanno ridere, gli tocca casualmente l'avambraccio, cose del genere. Se si parla degli ex, ragazzi, vuol dire che la testa è ancora un po' al passato, quindi occhio. E invece, se mentre la state riaccompagnando a casa, lei a 2 chilometri dalla porta tira fuori le chiavi dalla borsa, le cose sono due. O vi sta dando un segnale implicito perché vi vuole invitare, ma non sa ancora come dirlo, oppure non vede l'ora di scappare in casa.
Insegna.
Esatto, in quel caso sappiate che lei si metterà davanti alla porta di casa come Gandalf nella caverna del Signore. Tu non puoi passare, quindi non ci sarà niente da fare. Poi ovviamente ragazzi, se il primo appuntamento si conclude con un bel bacio appassionato, vabbè, lì tutti felici e contenti. Ma in realtà è dopo il primo appuntamento che viene il bello, perché lì per le ragazze inizia la fase io non gli scrivo, se vuole mi scrive lui.
Un must.
Perché voi ragazzi, Andre, siete più diretti, cioè se la ragazza vi piace la richiamate, giusto?
Sì, ma devo dire che sta cosa del... quasi quasi mi fa... rimango assente per qualche giorno, magari ci fa sentire, si sta diffondendo anche fra noi, quindi veramente... queste tattiche mettiamole finalmente in soffitta perché non se ne può
ma sei stato fidanzato da troppo tempo.
Basta,
Andre,
con le strategie. E ragazze, ricordatevi le parole del film La verità è che non gli piace abbastanza, perché queste vanno ascoltate. Non importa quello che lui ti ha detto, è passata una settimana e non ti ha richiamata. Se un uomo non ti chiama, non vuole chiamarti. E se un uomo ti tratta come se non gliene fregasse niente di te, allora non gliene frega veramente niente di te. Più chiaro di così?
Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo è roccia ormai, che mostrava tutte quante le sue sfide, sfide il tempo e si del vento, e tu lo sai. Lo sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni, cara. Quel che darei,
che ne sai di un amore sbagliato,
perché negli altri ritrovassi gli occhi miei,
che mi hanno detto bugiarda finita.
Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, e pur quel che diceva chissà perché chissà,
sì,
adesso
tu
è verità.
Lo sai,
ci è arrivato un messaggio WhatsApp per te, Alessia. Sì, che dice: se lui non vi richiama dopo una settimana, forse è vero quello che hai detto tu, o forse se semplicemente si è scritto male il numero, quindi di nuovo un...
Vabbè ragazzi, però
di nuovo un altro uomo che dice basta con tutte queste strategie, se uno vi piace contattatelo voi.
Vabbè, Andre, però adesso abbiamo anche Facebook, i messaggi di Messenger.
Non avete scuse.
Su Instagram c'è, cioè, un ragazzo, quando vuole una ragazza, il modo... Dai, lo trova, lo deve trovare.
E una ragazza, quando vuole un ragazzo, non deve trovare il modo, quindi, deve solo
aspettare.
Perché
la ragazza parla con gli occhi, no. Andre.
Fiorella, diglielo anche tu, non sono femminista qua. Non sono per la parità.
Ma non è femminismo, però dai, dopo
allora,
la prima
sera... Allora, dovete questo luogo comune, avete voluto la parità e adesso chiamate, andate a buttare la spazzatura, portate l'acqua a casa. Oh!
Cioè, un cioè, po' di vecchia cavalleria dopo il primo
si
appuntamento.
Si tratta di gentilezza. Cioè,
ci sta. comunque, visto che la mia rubrica...
Torniamo un attimo.
Esatto, allettanti letture di Alessia. Adesso era la lettura di un articolo di Parmateneo, però ora vi propongo anche... un libro.
Raga, io volevo salutare tutti gli amici di Alessia che si collegano.
Ciao amici, ciao. Amiche. Sì. Allora, vi volevo parlare di un libro che fondamentalmente parla praticamente di un primo appuntamento che si ripete nel corso degli anni. Stiamo parlando di One Day di David Nichols, di cui qualche anno fa è stato fatto anche un film con la bellissima Anne Hathaway. In pratica, cosa succede in questo libro? È la notte del 15 luglio 1988 e Emma e Dexter si ritrovano in una festa per festeggiare la fine del college, quindi la loro laurea. In questo primo incontro, perché poi si sa che il primo incontro è quello fondamentale per capire se poi c'è feeling, se c'è chimica, Anna, Emma e Dexter finiscono a letto insieme, passano una bellissima serata.
C'era chimica, insomma.
C'era chimica, tra loro due c'era chimica. E il giorno dopo, con tranquillità, decidono però di salutarsi e di rimanere amici. La particolarità di questo libro è che praticamente ci racconta per 20 anni la vita dei due protagonisti, sempre nello stesso giorno, il 15 luglio di ogni anno, in cui loro in un modo o nell'altro cercano di rincontrarsi, di conoscersi, si amano, si perdono. Lui la ama ma lei sta con un altro, lei ama lui ma lui fa uso di sostanze stupefacenti, poi finalmente riescono a innamorarsi e poi non lo diciamo. E il finale lo dovete leggere il libro per poterlo scoprire, però vi regalo una chicca, la citazione del libro tratta dalla mattina dopo il loro primo incontro, e poi vi saluto con questa. Non voglio accompagnarti, non voglio una cartolina alla settimana, non voglio neanche avere il tuo numero di telefono, non voglio sposarmi e avere figli da te. Abbiamo passato una bellissima notte assieme, tutto qui. E se in futuro ad un party o che so io per caso ci incontreremo, ben venga. Faremo una chiacchierata come due vecchi amici, non saremo imbarazzati perché mi hai palpato le tette, tutto finirà liscio come l'olio e in ogni caso noi due non faremo una piega, giusto? Sarà soltanto una rimpatriata fra due amici, promesso? Lui le posò una mano leggera sulla nuca e nello stesso istante lei gli poggiò una mano leggera sul fianco e si baciarono lì, per la strada, in mezzo alla gente che correva a casa nella luce estiva, il bacio più dolce che mai avrebbero provato nella loro vita. Ecco dove inizia tutto. Tutto parte da qui, oggi. E io vi auguro un'estate piena di primi baci da cui inizia tutto e di tante belle letture. Ciao belli!
In Chile, can I sing with you? About Mr. Tembo and what he's got to do. But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a help. Wasn't what he planned.
In Chile, we will sing with you.
Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home.
Mr. Tembo's on his way.
Only this song to tell you how he feels.
But to get there, he will need a help.
tempo what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, grey blanket by his head.
Yes, Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph, wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats, and a church, not as usual.
Mr. Tembo's on his way up the hill, we've only this song.
Buonasera, popolo di Juventini, come va? Io non so voi, ma vedo l'Italia spaccata in due in questo periodo. Da un lato ci sono figure pietose che vanno in giro millantando di aver vinto 33 scudetti sul campo. Dall'altro ci sono degli antisportivi che si stanno masturbando su un video intitolato La vecchia signora ne prende 4. Comunque, se posso dirlo, questa è la più grande sconfitta che la 'ndrangheta abbia subito in tutti questi anni. Chi invece pare sorridere è la mafia, perché la Cassazione si è pronunciata sulla condizione di Totò Riina e ha detto che si potrebbe valutare l'ipotesi della scarcerazione con gli arresti domiciliari perché un malato ha diritto comunque ad una morte dignitosa. Inutile dirvi che ci sono state polemiche a non finire, ovviamente si è scatenato l'odio generale, pure sui social ci sono state polemiche. Sapete invece io cosa vi voglio dire? Che secondo me questa è la miglior cosa che si potesse mai fare. Perché qui non è che c'è la legge del taglione, noi siamo la civiltà. E ad un infame che non ha mai concepito la civiltà, glielo dobbiamo ricordare che noi non siamo come lui. E comunque, se dobbiamo tenere qualcuno sulle scatole, ci sono sempre loro, i nostri cari parlamentari. Sapete che oggi c'era la discussione della legge elettorale alla Camera? Ecco appunto, indovinate com'era l'aula? Vuota. Questi hanno voglia di portarci al voto decentemente con mio voglia di lavorare lunedì mattina. Insomma, ancora niente tedesco, almeno per ora. No, allora, in realtà è che dovete capirli i nostri politici. Hanno votato 3.000 porcate in Parlamento, che ora votare una legge che probabilmente verrà dichiarata costituzionale non gli pare vero. Sono spesati, poverini. Angelino Alfano, ad esempio, le sta provando tutte. Ha cambiato nome al partito, ha cambiato simbolo, a momenti stava pensando di tifare Juve pur di saltare sul carro del vincitore. Solo che gli è andata male. E sapete cosa gli è rimasto ad Alfano adesso? Baciamo le mani.
Ci sono tante onde da distinguere nello spettro fra il rosso e il blu. Quanti modi di resistere quando qualcuno non c'è più. Ci sono molte ragioni di perplessità negli spazi di Calabria, molti misteri da risolvere nella materia oscura di quest'universo strano. Quindi basta cercare la notte su Google il mio nome. Io non voglio più guardare dentro di me, non non c'è niente di niente. Miliardi di mondi esistono ancora, miliardi di vite per fallire ancora.
Finalmente siamo tornati dopo questa canzone lunghissima. Che canzone era, Fra?
Era Calabiu dei cani, dai.
Wow.
Ma dai. Cioè, allora, già no. Fuori onda l'avevi definita una lagna, ok? Poi, cioè, va no, bene se... Poi mi ricordo che sei del Trentino e quindi...
Guarda che i fuori onda sono come Fight Club, non si parla di fuori onda. Come ti permetti?
Infatti, è meglio che non ne parliamo perché, vabbè. Comunque, adesso è il momento della nostra Fiorella Social Club.
Fiorella Social Club. Tutte le tendenze web in pillole.
Buonasera ragazzi.
Oh, finalmente in diretta.
È la prima volta che noi facciamo un programma, cioè una puntata insieme.
Eh sì, perché l'ultima volta era per telefono.
Esatto, ero live from South Italy. Questa pronuncia inglese mi è servita per introdurre l'argomento di cui parlerò oggi con la mia rubrica.
Siamo messi malissimo oggi tutti quanti.
Male. Allora, inizio così, vi enuncio un tweet che ha scritto Donald Trump ultimamente.
Strano.
Che fa così, poi me lo traducete voi. Cioè io ve lo dico in italiano, ma comunque ci sarà bisogno di una traduzione. Nonostante la costante negativa della stampa, Covfefe.
Quando ho scritto la giaja.
Come quando ti addormenti sul computer, hai presente? Che poi diventa. Esattamente. Recitava infatti così il tweet di Donald Trump, che in poche ore ha fatto diventare il misterioso termine un trending topic mondiale su Twitter. Solo qualche giorno fa, la settimana scorsa. È stato postato quando a Washington era mezzanotte e molti si aspettavano che il presidente degli Stati Uniti, o qualcuno che gestisce il suo profilo Twitter, almeno lo cancellasse. E invece questo non è successo, nel senso che la prima avvisaglia di questo errore c'è stata alle 12 ore italiane, quindi le 6 del mattino a Washington, del giorno dopo. Intanto però anche Donald Trump si è divertito a pubblicare un nuovo ironico Twitter che recitava "Who can figure out", la mia pronuncia inglese è un po' così, "the true meaning of covfefe, enjoy", quindi invitava diciamo i suoi seguaci e il suo pubblico a scoprire quale fosse il reale significato.
Ma che simpaticone.
Ma secondo me il problema è che è ancora appesantito da Taormina, nel
anche
senso che il pane con le panelle, come il panino con le panelle, arancino. L'arancino e il cannolo. E a una certa pure Donald, è vero che c'ha la panza, però secondo me c'è un limite.
Sì, potremmo finire in un olocausto nucleare, ma almeno ridendo. È un presidente simpatico, dai.
E vabbè, abbiamo un presidente che si addormenta sul computer.
Di presidenti simpatici ne abbiamo avuti parecchi.
Vabbè,
questo poi
ormai
dibatti tutto.
Allora, in realtà però, ora con tutto l'odio nei confronti, cioè il rispetto nei confronti di Trump, che dietro questo tweet ci potrebbe, e dietro tutto quello che si è scatenato sui social network, sui social media, probabilmente la parola misteriosa non è un mistero, ma era coverage, ovvero copertura giornalistica, visto che il contesto solito in cui opera Trump sono attacchi alla stampa. Nel frattempo però, prima che lui appunto cambiasse idea, è stato screenshottato il suo tweet ed è stato commentato da centinaia migliaia di persone. Oltre 35.000 sono state le risposte dirette ed è impossibile contare tutti i tweet che hanno citato appunto quel tweet precedente. E c'è stato chi ha capito subito che si trattava solo di un errore, ma anche chi crede appunto che Trump si sia addormentato completamente mentre lo scriveva, oppure chi ha chiamato in causa Ivanka o Melania. Adesso non voglio sapere come, perché o
Melania
che
Melania.
Però così è. E tra tutti Jimmy Kimmel, il famosissimo comico presentatore inglese, americano, inglese,
parla inglese
già. Ad esempio ha ammesso di essere consapevole che non riuscirà mai più a scrivere niente di più divertente, quindi ha detto basta, io mi dimetto, tanto più divertente di questo non posso fare. Billy Heckner ha chiesto che si mantenga la parola, offrendone anche un possibile uso in una frase di senso compiuto, e quindi come un neologismo, come petaloso, hai presente? Covfefe è una nuova parola.
Covfefe.
E persino la scrittrice.
E vi siete lamentate oggi quando ho detto lunopatica?
Beh, ma lunopatica non esiste. Pubblico di Radio Revolution, scriveteci: esiste lunopatica? No, si dice lunatica.
Beh, ma tanto
io, come
anche quella roba là non esiste.
Covfefe, of course. Intanto anche la scrittrice J.K. Rowling, la scrittrice di Harry Potter, sarà molto contenta, Alessia, in questo momento.
Ciao,
ha provato a trarre una lezione della situazione scrivendo: "You're all laughing, state tutti ridendo, but perhaps the real Twitter is the covfefe we make along the way." Ma probabilmente il vero Twitter è quello che si nasconde dietro covfefe e che continuiamo a
quindi
usare.
Ce la sta mettendo nel di dietro senza che mentre noi ridiamo e scherziamo.
È tutta una mossa segreta di Trump. Intanto comunque c'è già chi ha posto,
è tutto un complotto, io l'ho sempre detto.
E infatti c'è già chi ha posto la questione in chiave filosofica: covfefe o non covfefe?
This is the question.
Chissà.
Io comunque, cioè, mi dispiace che gli ascoltatori non possano vedere Fiorella dal vivo mentre parla, perché cioè farei vedere loro proprio la gestualità. È una
gestualità
cosa che
estrema.
Mi dispiace.
Bisogna essere
però,
espansivi.
Però
nella
dai,
vita.
Dobbiamo fare i complimenti al presidente Trump, perché sinceramente io pensavo che aver mandato a battone il clima planetario fosse un argomento discussione. Invece, se a quanto pare si può parlare di lui solo per un tweet sbagliato, si vede che sta facendo un ottimo lavoro.
Un ottimo lavoro, Andrea, ti giuro. Lo invidio gli americani per averlo, ti giuro.
Che invidia.
È così, è così.
Invece noi abbiamo l'ex presidente che presenta i cuccioli.
Bene.
Però raga, più che Trump, io a dare la mia stima a Melania.
Anch'io.
Cioè, ma la manina tolta al marito mentre scendevano dall'aereo.
Solo applausi, solo applausi.
Solo applausi per me, Lisi, per una me. Di noi.
I maschi dissentono, ma a noi non interessa perché stiamo per mandare i The Clash con Train in Vain. La scelta Fio si sente. Siamo giunti alla fine, noi qui stavamo ballando ragazzi, perciò
con Alessia che canticchiava.
Ballando, cantando, davvero questa puntata deve finire perché non potrebbe andare avanti.
No, è finita, modo. Tra l'altro è la nostra penultima puntata, Andre, dispiaciti per questo, piangi, soffri,
ma sono dispiaciuto, ma...
Va bene, sono le 20.01, noi vi salutiamo qui ragazzi, buona serata, buon aperitivo, buon tutto.
Ci rivediamo. Prossimo martedì ci risentiamo, giustissimo.
Se Dio vuole.
Facciamo le live di Facebook, quindi anche ci vediamo.
Buona serata, ragazzi.
Ci rivediamo martedì prossimo alle 19, sempre su Radio Revolution, qui per Mateneo.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Qui per Mateneo. Settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.